Vangelo di Matteo, leggiamo dal... Sì, grazie. Vangelo di Matteo al capitolo 8. È la storia di un uomo che tutti quanti noi conosciamo, che sarebbe il centurione di Capernaum. Me lo fai un favore, abbassagli la luminosità dello schermo, così non consuma molta batteria. Stasera scopriremo qualcosa di molto particolare per quanto riguarda il centurione di Capernaum.
Ma questo è stato l'uomo che Gesù ha parlato.
Matteo capitolo 8, dal versetto 5 in poi, leggiamo insieme. Quando Gesù fu entrato in Capernaum, 8:5, un centurione venne a lui pregandolo e dicendo: Signore, il mio servo giace in casa paralizzato e soffre grandemente. E Gesù gli disse: Io verrò e lo guarirò. Il centurione rispondendo disse: Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito, perché io sono un uomo sotto autorità di altri e ho sotto di me dei soldati, e se dico all'uno va, egli va, se dico all'altro vieni, egli viene, e se dico al mio servo fai questo, egli lo fa. E Gesù, avendo udite queste cose, si meravigliò e disse a coloro che lo seguivano: In verità io vi dico che neppure in Israele ho trovato una così grande fede. Ora io vi dico che molti verranno da Levante e da Ponente e siederanno a tavola con Abramo, con Isacco e con Giacobbe nel regno dei cieli, ma i figli del regno saranno gettati nelle tenebre di fuori. Lì sarà il pianto e lo stridor di denti. Una delle cose più sconvolgenti che noi vediamo stasera è che la persona che ha compreso meglio di chiunque altro i principi del regno di Dio era un uomo che non era mai stato in una sinagoga, che non aveva mai pregato Geova, non aveva alcuno studio, alcuna preparazione sulla legge mosaica, ed era un soldato, un centurione. I centurioni a quel tempo erano uomini molto importanti, molto influenti, potevano decidere della vita o della morte, addirittura di alcuni erano a capo di, come dice proprio il nome, di almeno 100 soldati. A volte queste unità partivano dagli 80 e potevano arrivare fino a 160, ma la storia ci dice, gli studiosi ci dicono che potevano arrivare fino a 300 persone. Il centurione poteva comandare fino a 300 soldati, era una persona molto influente. Era un italiano, almeno da quello che sembra. Non necessariamente i centurioni erano italiani, ma gli italiani erano quelli che stavano lì in quel momento, avevano conquistato la Giudea per conto di Cesare, per conto dell'impero romano, ed era un uomo che non adorava un Dio. I romani di solito erano politeisti o alcuni erano semplicemente devoti a Cesare, che non solo veniva ubbidito ma che era in alcuni casi anche adorato come un Dio. Quest'uomo parla con Gesù e Gesù fa una dichiarazione sconvolgente e dice: neanche in Israele ho mai trovato una così grande fede. E vorrei farvi notare questa sera che la fede di quest'uomo non rispondeva alla comprensione delle scritture. La Bibbia non c'era. La lettura dei profeti o della legge di Mosè era qualcosa che era solo per i giudei ortodossi all'interno delle sinagoghe. Non esisteva che un rotolo del libro o della scrittura poteva uscire al di fuori delle sinagoghe o al di fuori del tempio, era soltanto nei luoghi cosiddetti sacri. Questa fede che questo uomo aveva non era nella scrittura. E so che è difficile da digerire quello che sto per dirvi. La fede di quest'uomo non era in Gesù. La fede di quest'uomo non era nel nome di Gesù. La fede di quest'uomo non era nelle lividure di Gesù, perché Gesù ancora non era stato né crocifisso, quindi neanche flagellato. Non conosceva il versetto "per le sue lividure siamo stati guariti o sanati". La sua fede non era nella legge di Mosè, la sua fede non era nel sangue di Gesù. Quest'uomo non credeva che Gesù fosse il Messia e neanche il Salvatore del mondo. Da quello che lui dice fa comprendere soltanto una cosa. Questo centurione credeva che Gesù era stato mandato da un regno superiore,
amen,
che era il regno di Dio. Un uomo molto influente, un uomo molto ricco, il centurione di Capernaum. I centurioni erano persone molto facoltose. Pensate che non abbia mai provato a portare il suo servo da un medico o a farlo curare in qualche modo. Probabilmente avrà provato tutto quello che era possibile provare. E probabilmente questo centurione conosceva Gesù, perché questo centurione era a Capernaum. Ora Gesù abitava a Capernaum. Gesù aveva deciso di lasciare Nazareth, la città dove era cresciuto, e andare a vivere a Capernaum. E fu proprio a Capernaum dove Gesù cominciò a reclutare i suoi discepoli, i primi che vide, Pietro, Andrea, Giacomo, Giovanni. Iniziò da Capernaum. Gesù era molto conosciuto a Capernaum. Ed è importante comprendere che questo centurione credeva in qualcosa di straordinario. Quando Gesù lo sentì parlare, dopo quello che lui disse, dice la Bibbia, dice il Vangelo di Matteo, che Gesù fu sorpreso e meravigliato della sua fede. Fede in chi? Fede in cosa? Perché vedete, noi approcciamo sempre questo aspetto del Vangelo in maniera molto religiosa. Noi non sappiamo poi se questo centurione seguì Gesù, ma una cosa è certa: dopo aver fatto tutto quello che era possibile fare, un uomo che aveva un'autorità incredibile nel suo territorio e non solo, capì che di fronte alla malattia del suo servo neanche Cesare poteva fare qualche cosa. E quando disse: "Signore, io ho il mio servo che giace a casa gravemente ammalato, puoi fare qualcosa?" Gesù ha detto: "Sì, io verrò e lo guarirò." È una cosa straordinaria che noi vediamo, che Gesù non fece una consulenza con quest'uomo. Gesù non gli fece prima delle domande per capire qual era il suo orientamento religioso, il suo orientamento politico, qual era la sua, il modo in cui viveva, se la sua moralità poteva accettare un miracolo, se la sua moralità poteva far muovere la mano di Dio in suo favore. No, Gesù era la mano di Dio in favore degli uomini.
Amen. Amen.
Gesù non aveva bisogno di essere convinto, Gesù risponde in maniera volontaria, e quell'uomo disse: "No, non c'è bisogno che vieni a casa mia." Ora, subito il nostro pensiero va al fatto che il centurione era una persona molto umile e che con molto rispetto disse: "Io non sono degno che tu entri in casa mia", quindi lui non si sentiva degno di ricevere Gesù. Ma il problema non è assolutamente questo, perché lo svolgimento di quello che poi fu il suo discorso rivela esattamente quello che c'era nel suo cuore. Quest'uomo dice una cosa straordinaria, guardate, dice: "Di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito, perché io sono un uomo sotto autorità, sono un uomo sotto l'autorità di altri e ho sotto di me dei soldati. E se io dico uno va, egli va. E se dico uno vieni, egli viene. Se io dico a un servo fai questo, egli lo fa. E Gesù, dice la Bibbia, fu sorpreso e scioccato a tal punto da dichiarare: non ho mai visto una grande fede così neanche in Israele. Vorrei leggervi un attimo la versione parafrasata, perché è molto bella, che ho tradotto. Quando Gesù risponde, ascoltate questa versione, è molto bella, quando il centurione finisce di parlare, Gesù risponde e dice: devo ancora incontrare questo tipo di semplice fiducia in Israele. Proprio le persone che dovrebbero sapere tutto su Dio e su come lavora. Quest'uomo è l'avanguardia di molti estranei che presto verranno da tutte le direzioni, fluendo da est e riversandosi da ovest, sedendosi al banchetto del regno di Dio accanto ad Abramo, Isacco e Giacobbe. Quindi quelli che sono cresciuti nella fede, ma che non hanno avuto fede, si ritroveranno nel freddo, estranei alla grazia e chiedendosi cosa è successo. Gesù non aveva problema soltanto con due categorie di persone, cioè, permettete di dirlo in questa maniera, Gesù veniva capito e compreso soltanto da due categorie di persone, i soldati e i bambini. I soldati comprendono i principi del regno e i bambini di loro il regno dei cieli. E quest'uomo, questo centurione, non ha creduto che Gesù fosse il Messia. Non ha creduto che Gesù fosse il Salvatore del mondo. Quest'uomo ha creduto che Gesù veniva da un quartier generale che non appartiene a questa terra e disse: quando io dico qualcosa, non sono io che la dico, ma è Cesare che sta parlando attraverso di me. Le persone mi ascoltano non perché non ascoltano me, ma perché sanno che in me agisce l'autorità di Cesare. E anche se Cesare si trova a Roma, a migliaia e migliaia di chilometri da Capernaum, non ha importanza la distanza, se io dico qualcosa è Cesare che sta parlando, quindi l'autorità non guarda la distanza. Amen. Vedete, noi siamo sempre più propensi ad andare dietro alla potenza, ma il regno di Dio si basa prima di tutto sull'autorità. Amen. Sulla comprensione dell'autorità. Un uomo così, che noi avremmo potuto definire fuori dalla grazia di Dio, è vero o no? Se oggi trovassimo una persona che magari cammina con pistole, armato, che il suo lavoro è sottomettere le persone, che tipo di idea avremmo? Che reputazione avrebbe questa persona davanti ai nostri occhi? E se lui venisse da noi e ci chiedesse: puoi pregare un attimo per un mio familiare che è a casa? Noi probabilmente gli faremmo: prima devi confessare Gesù come Signore e Salvatore della tua vita, prima devi dare, devi frequentare la comunità, devi magari, se è meglio se dai la decima, devi essere sottomesso, devi mostrare fedeltà, levati tutti i frusaglie che c'hai nel collo, butta via tutte le statue che hai a casa, devi rinnegare il tuo Dio Cesare. Quante volte Gesù ha chiesto alle persone di cambiare prima di fare un miracolo? Mai. Quante volte Gesù ha detto alle persone: smettila di fare questo? Soltanto a due persone. Soltanto a due persone Gesù ha detto: va e non peccare più. Solo a due persone. E chi erano queste due persone? La donna adultera. Perché? Perché questa donna non andò a Gesù di sua spontanea volontà, fu trascinata per i capelli. Mai si è saputo se questa donna abbia creduto mai in Gesù. Ma una cosa è certa, lei ha potuto vedere che Gesù è la grazia ed è la misericordia di Dio. Questa donna non ha confessato i suoi peccati, non ha dichiarato che Gesù è il Signore. Ma questa donna arrivò a Gesù perché fu trasportata letteralmente dalla violenza dei farisei. Quindi Gesù diede un consiglio a questa donna, proprio perché questa donna non aveva approcciato Gesù di sua spontanea volontà. E gli disse: vai, non peccare più, perché la prossima volta non ci sarò io a salvarti. La prossima volta t'ammazzo, è meglio per te se cambi stile di vita. Non ho io problemi ad amarti, non ho io problemi a perdonarti, ma è meglio per te. La seconda persona era quell'uomo paralitico, vi ricordate, alla piscina di Betesda? Vangelo di Giovanni, capitolo 5. Quando Gesù andò da quest'uomo e gli disse: vuoi essere guarito? Quest'uomo non andò da Gesù, fu Gesù ad andare da lui. Quest'uomo neanche sapeva chi aveva davanti, diceva: ma veramente non ho nessuno che mi butta nell'acqua quando arriva l'angelo e muove, eccetera, eccetera. E Gesù lo guarda e gli dice: alzati e cammina e porta via il tuo lettuccio. E quando fu guarito entrò nel tempio, tutti vedevano quest'uomo che era guarito, sanato, e i farisei gli chiesero: chi è che ti ha guarito? Come per dire: chi è che ha commesso questo peccato? E questo dice: non lo so, non so neanche come si chiama, non l'ho visto spuntare all'improvviso, non so chi sia. E dice la Bibbia che lui andava in giro per il tempio cercando quest'uomo che l'aveva guarito. E quando lo trovò, lo riconobbe. E Gesù non gli disse: da ora in poi dovrai frequentare la mia comunità, da ora in poi ti chiamerai cristiano. No, Gesù gli disse: va e non peccare più affinché non ti accada di peggio. Solo due persone, solo ed esclusivamente due persone. Gesù guarda il centurione e viene scioccato dalla sua fede. Un uomo che ha compreso i principi del regno di Dio. Che fine ha fatto questo centurione? Non lo sapremo mai. Ma ci sono più centurioni nei Vangeli e nella Bibbia che altre categorie di persone. Vi ricordate il centurione sotto la croce, che quando Gesù muore lui dichiara: veramente costui era il figlio di Dio? Vi ricordate? Il terzo centurione, vi ricordate? Cornelio, in Atti al capitolo 10, che si convertì lui, tutta la sua famiglia, convertiti, battezzati in Spirito Santo, battezzati in acqua. I primi italiani a ricevere il battesimo nello Spirito Santo. Erano uomini che comprendevano veramente l'autorità. Le persone che non hanno un passato religioso sono quelle che comprendono meglio il regno di Dio. Sapete, camminando per l'Italia, girando un pochettino, andando per le case in maniera particolare o facendo consulenze con alcune donne, molto spesso le donne si lamentano dei propri mariti, magari che non vanno in chiesa, che non frequentano la comunità, o che frequentano però che sono un pochettino, e vengono definiti simpatizzanti. Io ho sentito mogli dire davanti ai propri mariti: no vabbè, ma lui ancora non conosce Gesù, lui ancora non ha capito, lui ancora non sa di che cosa si parla. Vi posso dire la mia esperienza? Nella stragrande maggioranza dei casi ho visto che il marito era molto più spirituale della moglie e aveva compreso molto di più della moglie. E proprio quella assenza di religiosità era ciò che portava salvezza al suo cuore. Il centurione ha creduto che Gesù veniva da un altro regno, e quando non è riuscito a fare qualcosa per lui, per il suo servo, dopo aver messo in mezzo tutti i soldi che aveva, tutte le conoscenze che aveva, tutta l'autorità che aveva, avendo sentito parlare di questo Gesù di Nazareth, disse: lui è colui che può fare qualcosa per me. E quando si trovò faccia a faccia con lui, disse: non c'è neanche bisogno che tu entri in casa mia, perché io conosco l'autorità con la quale tu lavori. Io credo nell'autorità che ti è stata delegata. Perché? Perché io sono sottomesso a delle autorità e sono un'autorità sopra l'altro, delle persone sotto di me. E quindi se io dico qualcosa, viene fatto, perché se io parlo è Cesare che parla. E io so che se tu parli è Dio che sta parlando. Ora andiamo a noi. Perché voglio farvi leggere qualcosa di scioccante. E so che è qualcosa che porterà un pochettino di... vi farà pensare, ok? Guardate sempre in Atti al capitolo 8, in Matteo al capitolo 8. È scritto al versetto 14. Poi Gesù, entrato nella casa di Pietro, vide che la suocera di lui era a letto con la febbre. Egli le toccò la mano e la febbre la lasciò. Ed ella si alzò e prese a servirli. Ora, fattosi sera, gli furono presentati molti indemoniati ed egli con la
parola.
Con la
parola.
Parola. In realtà questo è, nel testo greco, non è al singolare. Nel testo greco è con le parole, è al plurale. E con le parole scacciò gli spiriti e guarì tutti i malati. Attenzione qua. Affinché si adempisse ciò che fu detto dal profeta Isaia quando disse: egli ha preso le nostre malattie, le nostre infermità e ha portato le nostre malattie. Domanda, ma Gesù non era ancora morto? È quel versetto che dice che per le sue lividure noi siamo stati guariti. Questo accadde affinché si adempisse ciò che fu scritto dal profeta Isaia: egli ha preso le nostre malattie, egli ha preso le nostre infermità e ha portato le nostre malattie. Come? Quando? Se Gesù ancora non era morto sulla croce. Ci avete mai riflettuto? Ci avete mai pensato? Matteo sta dicendo che quello che sta succedendo qua, siamo agli inizi del ministero di Gesù, questo succede affinché si adempisse ciò che fu scritto nel mezzo del profeta Isaia: egli ha portato le nostre infermità e ha preso le nostre malattie. Sarebbe bello studiare su questo argomento, però andremo un po' in profondità. Semplicemente quello che voglio dirvi è questo. Gesù dichiara che un uomo ha una grande fede come nessun altro, semplicemente perché ha compreso i principi dell'autorità del regno di Dio. Su cosa è fondata la fede? Gesù dichiara che quest'uomo ha una grande fede come non ha mai trovato in Israele. Quanti di noi vorremmo essere al posto suo? Quanti di noi vorremmo che Gesù dicesse la stessa cosa di noi? Vero o no? La domanda è: com'è possibile che un uomo che non aveva conoscenza biblica, un uomo che neanche credeva in quello che Gesù stava per fare, viene esaltato e onorato in questa maniera? Su cosa si fonda la fede? Come può funzionare la fede? Come può avere dei risultati straordinari la nostra fede? La fede non è basata su una tecnica. La fede non è basata su una ricetta. Quando noi comprendiamo i principi del regno di Dio, qualcosa di straordinario accade non solo nella nostra vita, ma anche per le persone per le quali stiamo credendo. Attenzione, questa fede non è servita a lui, è servita per la guarigione di qualcun altro. Quindi ancora di più
efficace. E tutti quanti noi vorremmo una fede così, o vorremmo una fede che lavora in questa maniera. Il segreto è comprendere i principi del regno, il principio dell'autorità che c'è nel regno di Dio. Questa stessa autorità, questa parola che esce dalla bocca di Gesù, è la stessa autorità che esce dalla tua bocca.
Amen.
E se tu non credi in questo, tu non puoi vedere all'opera determinati miracoli e un determinato stile di vita soprannaturale, perché il soprannaturale lo possiamo sperimentare nella nostra vita quando noi comprendiamo questi principi. Non è fissarsi su un versetto, ma è comprendere i principi. Quest'uomo non credeva nella guarigione divina, quest'uomo credeva nell'autorità che fluiva attraverso la vita di Gesù. Non c'è bisogno che tu vieni da me, di soltanto una parola, perché le parole trascendono il tempo, il luogo, lo spazio e qualunque altra cosa. Se tu parli la parola, qualcosa accade. Quanto è importante che noi comprendiamo a parlare. Quante volte la nostra bocca si riempie di parole inutili e invece di far fluire l'autorità che c'è nel nome di Gesù, l'autorità del regno di Dio che dovrebbe fluire attraverso le nostre vite, noi riempiamo la nostra bocca con parole di incredulità, parole inutili, parole di scoraggiamento, non rendendoci conto che che morte e vita sono in potere della lingua. Non c'è bisogno che vieni a casa mia. Non era un problema di umiltà. Io capisco come tu lavori. Perché? Perché lo vivo pure io. Io sono un uomo sotto autorità e ho autorità su altri. Se dico una cosa, quella deve essere fatta. Non può essere diversamente, perché se parlo io è perché sta parlando Cesare. Se tu parli è come se Dio dovesse parlare attraverso di te. Con la parola lui scacciò gli spiriti, con la parola lui guarì gli infermi, con la parola, di soltanto una parola e la mia vita sarà totalmente cambiata. Di solo una parola e il mio servo sarà sanato, di soltanto una parola e quella situazione sarà totalmente cambiata. Di solo una parola. Guardate la potenza che c'è nelle parole, voglio concludere con questo, in Matteo al capitolo 6. Matteo capitolo 6. Versetto 7. Nel pregare non usate inutili ripetizioni come fanno i pagani, perché essi pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Versetto 8, il comando di Gesù. Non siate dunque come loro. Dillo alla persona accanto a te, non essere come loro. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. Nel pregare non usate inutili ripetizioni, come fanno i pagani. I pagani non sono coloro che non credono. Noi abbiamo sempre pensato che i pagani fossero quelli che non credono, gli atei, quelli lontani da Dio. No, no, i pagani sono quelli che credono in Dio, forse credono più di uno, ma il problema è il concetto sbagliato che hanno di Dio, non che non credono. Non siate come i pagani, perché essi pensano di essere, come? Esauditi per il gran numero delle loro parole. Posso chiedervi, a cosa servono le nottate di preghiera? A cosa servono le catene di preghiera? Sapete qual è il problema? Noi leggiamo il Vangelo e non ci rendiamo conto a volte di quello che leggiamo, perché noi non crediamo a quello che Gesù sta dicendo. Qualcuno si ammala e noi cosa facciamo? Mettiamo l'annuncio su Facebook. E subito dopo cominciamo a chiedere a più persone possibili di pregare, perché diciamo più preghiamo meglio è. È vero o no? È vero o no? Più persone coinvolgiamo in questo problema e più c'è la possibilità che forse qualcuno uno sbaglia e cianzetta. Perché noi andiamo a tastoni, noi andiamo a cercare ci proviamo, dai, proviamo con questo, e dai, proviamo anche con quello. E non ci rendiamo conto. Nell'ambiente cattolico si rivolgiamo a quel santo, quel santo, quel santo, quel santo. Nell'ambiente evangelico quella comunità, quel ministro, quella comunità, quel ministero. Esattamente la stessa cosa. Cambiano i nomi, cambiano i colori, ma l'attitudine è sempre quella. Noi pensiamo che l'autorità stia nella quantità delle parole, cioè l'autorità viene smossa sulla base di quante persone pregano, di quante parole vengono dette nel mondo spirituale. Quanti si ricordano quelle parole che Gesù disse? Se due di voi, se due di voi si accordano per domandare qualunque cosa al Padre mio che è nei cieli, quella sarà concessa. Quanti?
Due.
Sai che puoi essere anche da solo? Sì, tu e lo Spirito Santo. Due. Dice lo Spirito Santo intercede presso Dio in accordo alla sua volontà. Finito. Hai trovato il tuo compagno di preghiera. Noi non ci rendiamo conto che quello che Gesù dice, quello che Gesù dice ha una potenza, un'autorità. E quando Gesù, questo è il sermone sul monte, sceso dal monte, lui incontra il centurione. Qua è il sermone sul monte, sceso dal monte, al capitolo 8, lui incontra il centurione e dice, non c'è bisogno che tu vieni a me, di soltanto una parola. Ha detto, finalmente qualcuno che mi capisce. C'è uno che ha capito immediatamente quello che voglio dire, che non c'è bisogno di una quantità immensa di parole, di soltanto una. Perché io credo che se tu stai parlando è Dio che sta parlando attraverso di te. Sapete cosa sta facendo Gesù? Gesù sta ottimizzando il nostro tempo. Perché? Perché riduce la nostra vita di preghiera a poche parole. Ma io sono stato insegnato che dobbiamo stare ore nella presenza di Dio. La domanda è, per fare cosa? Gesù passava nottate in preghiera, ma non per pregare. Gesù passava nottate in preghiera per ascoltare. Ed è molto. Dovremmo spendere, se avessimo un'ora di tempo, dovremmo spendere massimo 5-10 minuti per chiedere e la rimanenza per lodare, per ringraziare. Tutte le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiera, supplica e
ringraziamento.
E la pace di Dio che sopravanza ogni intelligenza custodirà i vostri cuori e le vostre menti. Il problema è che noi andiamo il giorno dopo a Dio e ripetiamo la stessa preghiera. Ritorniamo il giorno dopo a Dio, Signore entro nella sua presenza nel nome di Gesù e vengo a presentarti il mio bisogno. Invalidando quello che abbiamo fatto il giorno prima. Sapete a chi... chi è che necessita delle lunghe preghiere? Siamo noi.
Perché
ci dobbiamo convincere. Perché in realtà non crediamo che quando stiamo parlando, veniamo? L'ultimo versetto, dai. Prima Giovanni, capitolo 5, il versetto 14. Questa è la sicurezza che abbiamo davanti a Lui. Se domandiamo qualche cosa secondo la sua volontà, Egli ci... La parola nel testo greco è, noi sappiamo che Egli ci ascolta. Prima Giovanni 5,14. Questa è la sicurezza
Non c'è bisogno che vieni in casa mia, di solo una parola, perché io so che quando tu parli qualcuno là sopra ti ascolta, e non ha importanza dove sei, la tua parola arriverà direttamente al destinatario, perché Cesare, che è a Roma ed è a migliaia di chilometri, non ha bisogno di essere in Giudea per esercitare la sua autorità, perché sono io che lo rappresento. E Signore, tu sei qui e rappresenti il governo del cielo, e quando tu dici una parola arriva in ogni parte del mondo istantaneamente. Questa è la certezza che abbiamo davanti a Lui. Se domandiamo qualcosa secondo la sua volontà, Egli ci ascolta. E se sappiamo che Egli ci ascolta in qualunque cosa gli chiediamo, noi sappiamo di avere già le cose che gli abbiamo chiesto. È finito? Quanto c'è? 10, 20?
No, 19.
Ce l'abbiamo fatto. Noi sappiamo di avere già le cose che gli abbiamo chiesto. Di soltanto una parola. Dio vuole sfidarti. Sfidare me e te, ognuno di noi stasera, ad essere brevi, concisi, diretti, e a credere che quello che esce dalle nostre labbra viene ascoltato. In accordo alla sua volontà abbiamo già tutto quello che gli abbiamo chiesto. Gesù sta ottimizzando il nostro tempo. Non spendere ore a chiedere, perché Dio non è sordo. Non spendere ore a chiedere, perché Dio non ha bisogno di essere convinto. Perché se è qualcosa che è in accordo alla sua volontà, Lui ti ascolta e sei già esaudito. Parliamo della malattia e concludiamo con questo. Possiamo credere che c'è realmente la possibilità di essere liberi da ogni malattia? Possiamo credere che realmente non c'è niente di impossibile per il nostro Dio? E che è importante che noi impariamo a utilizzare le nostre labbra e cominciamo a ringraziare Dio per la sua guarigione e per la sua salute. Che cominciamo a ringraziare Dio, e lì dove vediamo un'opera magari del diavolo, andare a distruggere l'opera del diavolo e dichiarare le promesse di Dio, perché quando parli tu sta parlando il governo del cielo. Perché è Dio che riempie la tua bocca con la sua parola. Dio riempie le tue labbra con le sue parole. E con le tue parole spiriti vengono cacciati, malattie vengono cacciate e situazioni impossibili vengono sbloccate nel nome di Gesù. Di solo una parola. No, non è, no, facciamo una riunione di preghiera e stiamo tutta la notte a pregare. La notte è fatta per dormire. Amen. Non rinnego quello che ho fatto nel passato, ma oggi sicuramente se rifacessi le cose del passato le rifarei sicuramente con un'attitudine totalmente diversa. Quante ore a piangere, a gridare, a sciazzare nei capelli, per cosa? Cercando di convincere Dio per cosa? Per qualcosa per la quale Lui aveva già risposto e decretato la sua volontà. Assurdo quanto tempo abbiamo perso. Pensate di essere esauditi per il gran numero delle vostre parole? No, voi non conoscete il Padre, e se non conoscete il Padre siete come i pagani. È questo, concettualmente è questo. Se noi non conosciamo, non abbiamo la rivelazione del Padre, noi ci comportiamo come i pagani. Guardate Gesù che dice: neanche in Israele coloro che sono nati nella fede non hanno fede. E questo pagano che c'è qui ha capito in 3 secondi come funziona il regno di Dio. E neanche in Israele ho mai visto una così grande fede. Amen?
Amen.
Alleluia. Dobbiamo necessariamente affrontare le nostre problematiche con la rivelazione del regno di Dio. Questo centurione va davanti a molti che pensano di essere salvati. Gesù l'ha detto. I figli del regno non entreranno, parlando di Israele, E quest'uomo che viene da Roma con le mani sporche ha già capito ogni cosa. Dobbiamo assolutamente imparare a parlare. Dobbiamo imparare a far uscire la parola di Dio dalle nostre labbra. La parola di Dio che esce dalle tue labbra può arrivare dall'altra parte del mondo in maniera istantanea. Amen. E fare la differenza.
Amen.
Impariamo a far uscire una parola. Ma una ci basta? Una. Quando abbiamo imparato questo principio, mi ricordo, andavamo con i ragazzi a pregare, andavamo nelle comunità, le persone si facevano avanti per gli appelli, per le guarigioni, per le cose. Noi pregavamo 3 secondi e la gente era lì. Noi avevamo appena finito, le persone stavano quasi per chiudere gli occhi per iniziare a pregare, perché pensavano che stavamo lì mezz'ora a ministrare. E le persone ci rimanevano male e dicevano: è finita? Scusa, come stai? Bene. E perché dobbiamo continuare a pregare? Se stai bene, Dio ha risposto. Sì o no? Cioè, sì, ma pensavo che pregasse di più. No, non c'è bisogno. L'autorità non ha bisogno di te. Noi cerchiamo la potenza. Non cercare la potenza, vai dietro l'autorità. Perché l'autorità è maggiore della potenza. Lo vuoi un esempio? L'ultimo esempio? Ti ricordi quando Mosè si presenta davanti al faraone con il bastone e Dio gli dà un segno e gli dice: per parlare al faraone ti do un segno, questo bastone lo getterai per terra e diventerà un serpente. Mosè si presenta davanti al faraone e dice: lascia andare il mio popolo. E il faraone lo prende in giro e dice: con quale autorità tu vieni qua? E Mosè getta il bastone per terra e diventa un serpente. E il faraone guarda i suoi maghi e dice: fate qualche cosa voi. E i maghi gettarono i loro bastoni per terra e i loro bastoni diventarono serpenti. Questa è la potenza. Qual è la differenza? Che il serpente di Mosè si è mangiato tutti gli altri serpenti.
Amen.
Questa è l'autorità.
Amen.
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 Quando vai nel soprannaturale, la potenza, possiamo essere presi in giro quanto vogliamo, ma quando agiamo con l'autorità, l'autorità vince sempre.
Amen.
L'autorità vince sempre. Non cercare la potenza, cerca l'autorità. Cerca i principi. Comprendi e studia e scava sui principi dell'autorità. Dio ha messo autorità dentro di te. Dio ha messo autorità nella tua bocca. Morte e vita sono in potere. Cioè la lingua ha l'autorità sulla vita e sulla morte. Questo è quello che dice la scrittura. La lingua, la tua parola, la parola che Dio mette dentro di te, nella tua bocca, ha l'autorità di dare vita o di dare morte. Alleluia. Siamoci per dai.
Grazie Spirito Santo, grazie con tutto il cuore. Alleluia.
Vediamo per mano. Prendiamoci per mano, dai, facciamo un cerchio. Alleluia. Grazie Padre con tutto il cuore per questa sera. Grazie per come tu parli, grazie per come insegni, grazie per come ci ispiri. Grazie che persone che magari oggi, alle quali noi non daremo neanche magari un bicchiere d'acqua, alle quali non daremo tanta considerazione, diventano i nostri maestri, i nostri punti di riferimento, diventano persone dalle quali poter imparare e poter ricevere, come il centurione di Capernaum, come la donna sirofenice, dalla quale Gesù disse:
donna, grande è la tua fede, o come i bambini che diventano i nostri insegnanti, perché di loro è il regno dei cieli, perché loro hanno compreso come funziona il regno dei cieli. E per questo noi ti ringraziamo, Padre, ti chiediamo di parlare, di insegnare le nostre vite, e ti chiediamo con tutto il cuore di cambiare il nostro modo di approcciare le cose tue. Insegnaci le cose del tuo regno. Siamo disposti a vendere qualunque cosa, siamo disposti a dare tutto quello che pensiamo ci abbia arricchito fino a oggi, darlo per poter afferrare, realizzare sempre di più il tuo regno nelle nostre vite. E noi per questo ti ringraziamo con tutto il cuore, nel nome di Gesù.
Amen.
Amen. Amen. Amen.